Buonasera. Ma questa delibera di indirizzo nasce in realtà da tutto quel lavoro svolto nell'anno passato in vista di quel referendum che poi si svolse nella giornata del 21 e 22 giugno 2009, nel quale tra l'altro i cittadini sono stati chiamati a esprimere il loro punto di vista rispetto a una proposta di realizzare una struttura permanente al di là di quello che è il dormitorio aperto nelle stagioni più fredde che desse un ricovero ai senza fissa dimora. In quel lavoro, che comunque ha coinvolto sia in fase di proposizione del tema che in fase di voto molte migliaia di cittadini, sono cresciute le relazioni da parte di coloro che operano nelle associazioni che si dedicano al disagio sociale con l'ambiente, tra virgolette, della politica genericamente intesa. Perché dobbiamo prendere atto che per lo più questo tipo di realtà è uso interagire non tanto con l'ambiente politico e quindi con la responsabilità delle scelte che la città intende operare rispetto a questo problema, quanto piuttosto con gli operatori degli uffici, quindi con i dirigenti del settore servizi sociali, gli assistenti sociali e quant'altro. Il senso di questa delibera di indirizzo invece è riportare il tema delle persone con forte disagio sociale all'interno delle scelte che l'amministrazione può e, se lo vuole, deve fare. E io eviterei in questa presentazione il rischio di entrare in una retorica piuttosto volsa rispetto al tema della marginalità e della povertà, tentando piuttosto di far capire, come impostazione del dibattito, che non si può semplicemente considerare questo come un problema residuale, ma come un tema in qualche modo centrale alla qualità della vita di tutta la città. Cioè l'immagine di una città e di una cultura, di una società, è in qualche modo correlata anche alle scelte che vengono operate rispetto a chi si trova in forte disagio e chi invece è a rischio di disagio. Io credo che sia opportuno al riguardo recuperare alcuni dati recenti, oltre a quelli che sono stati pubblicati qualche settimana fa anche dalla detto stampa del Comune di Como. Ci sono dei dati che è giusto avere presente. Il dato pubblicato appunto dal notiziario del Comune di Como, quindi un dato visto attraverso l'azione diretta del Comune, ci informa che in questo inizio di gennaio la frequenza al dormitorio è di 39 persone per notte. Queste 39 persone per notte utilizzano la struttura, come tutti sanno, che è a Prestino, struttura in ottime condizioni, ma perché è realizzata per un fine diverso, e quindi in qualche modo si trovano a godere in questo periodo, i pochi per la verità che riescono ad accedere, di un luogo relativamente di qualità. C'è da dire che a fronte di queste 39 persone che ogni giorno trovano ricovero, ce ne sono sicuramente molte decine. La stima che viene fatta dagli uffici della Caritas arriva all'ordine del centinaio, però in questo caso è inutile azzardare dei numeri, che comunque dormono in altri luoghi della città, malgrado le condizioni siano in queste notti assolutamente proibitive. Io che abito dalle parti del Crocefisso, tornando da questo consiglio comunale, come ogni volta vedrò il gruppo di 7-8 che dormono sotto i portici del Crocefisso. Questo è un dato, quotidiano, verificabile da chiunque voglia transitare anche questa sera. Il che significa che la risposta che viene data anche in questa emergenza è per molti versi inadeguata. E qualcuno potrà dire ci sono anche coloro che per motivi diversi scelgono di non accedere a questo ricovero, ma in realtà il problema è un pochettino più complesso e cercheremo di capirlo. I dati più interessanti, oltre a questo del dormitorio e di coloro che invece dormono in qualche modo riparandosi sotto i ponti, che sono i ponti della via Grandi, o sotto i portici, è da rilevare nei dati che sono forniti da coloro che gestiscono mense. La mensa serale che viene gestita dall'Associazione Incroci ha avuto nel 2009 una media di 102 presenze al giorno, alla sera, con un massimo di 135. La mensa di San Vincenzo, che è una mensa aperta a mezzogiorno, ha una frequentazione media di 90 persone ogni giorno. Siamo quindi, come dire, tutti capaci di capire che l'ordine di grandezza delle centinaia non è un ordine di grandezza stimato sulla base di un eccesso, ma è, come dire, riferito a chi oggi usufruisce di questi servizi. Sappiamo che Porta Aperta, che è la struttura legata alla Caritas e che in qualche modo è in relazione con il centro diurno aperto recentemente vicino a San Donnino, recentemente vuol dire ovviamente da un paio d'anni, è una realtà che accompagna e segue almeno temporaneamente e quotidianamente decine di persone, molte delle quali straniere intendo dire che non sono native del nostro paese, che magari qui sono venute alla ricerca di una sistemazione, magari trovata temporaneamente, poi persa, come magari è stato perso il posto di lavoro. La realtà dell'Ozanam è una realtà storica della nostra città, ma circolano voci rispetto alla possibilità che questa struttura faccia altre scelte, fermo restando il fatto che il contributo chiesto agli ospiti per il ricovero all'Ozanam è un contributo che esige un qualche, almeno minimo, cespite, e allora una delle domande che viene immediatamente da porre è per quale motivo sia stato interrotto il rapporto con gli ospiti dell'Ozanam rivolto alla pulizia e alla gestione dei cimiteri della città. In passato questi avevano questo tipo di accordo, avere cura dei cimiteri, adesso questo lavoro non viene più affidato loro. Esiste quindi questa situazione, che è un po' la fotografia del dato di fatto, e poi dobbiamo tutti ricordare che il sabato e la domenica gran parte delle realtà che accompagnano il forte disagio sociale nel corso della settimana in realtà non sono accessibili. Il senso di questa delibera, che non è, come dire, il piegarsi in questo momento rispetto a questo disagio e appunto riempirsi in qualche modo la bocca del fatto che tutti siamo buoni, siamo molto sensibili e cose di questo tipo, ha un obiettivo che secondo me è da considerare per quello che è. Questa delibera è stata predisposta ascoltando le associazioni e i gruppi che si dedicano al disagio sociale, in particolare alla marginalità, ma l'obiettivo è quello che noi ci si rivolga a queste persone che hanno fatto questa scelta e si assumano, come dire, coraggiosamente delle relazioni anche propositive, collaborative, e là dove necessario si rendano disponibili quegli strumenti e quelle risorse. Quando dico risorse non intendo necessariamente risorse finanziarie, ma magari risorse in termini di struttura che consentano a queste realtà, a queste persone che fanno questa scelta, di continuare a operare per conto non solo di una carità di tipo umano o cristiano, ma anche per conto della stessa città che in qualche modo ci delega ad amministrarla. Insomma, quello che si chiede è che si stabilisca un patto in qualche modo significativo con queste realtà, che non siano semplicemente lodate e, come dire, accarezzate nel momento in cui decidono di fare questa scelta, ma che possano sentirsi sostenute e appoggiate dalla pubblica amministrazione. Il testo della proposta di deliberazione voi lo avete con voi e avete visto che questo si articola in realtà in 4 o 5 punti propositivi. 5. 5. Il Lì analizziamo un momentino, scusate, carta mia. Il partirei dall'ultimo, anche se sembra un po' così paradossale partire dal fondo. Costruire un osservatorio permanente sulla grave esclusione sociale. I dati che io qui stasera ho riportato sono frutto evidentemente di una raccolta fatta attraverso relazioni, se volete, costruite uno a uno. Non mi pare che noi siamo in grado oggi di fornire un quadro, come dire, oggettivo e verosimile del grave disagio sociale. È vero, e tutti lo sappiamo, che questo è un problema tutt'altro che stazionario, che subisce ovviamente una serie di fluttuazioni anche quotidiane, però io credo che attraverso un momento che l'amministrazione dovrebbe essere in grado di coordinare, tutti gli operatori, tutti coloro che dispongono di questi dati dovrebbero essere in grado di fornire. Il secondo punto è quello di rispondere fornendo delle strutture. Tutti quanti abbiamo capito, interagendo con coloro che si dedicano a questo tipo di attività, che non è pensabile affrontare il grave disagio sociale se non su piccoli gruppi che hanno omogeneità di problematiche, omogeneità di bisogni. Sappiamo anche che il tema della, complessità culturale che in questa epoca noi stiamo attraversando rende difficile anche determinate convivenze tra, per esempio, i nostri disgraziati, permettete di usare questa parola, e quelli che invece hanno altre provenienze, altre culture, coloro che sono emarginati per motivi di carattere derivante per esempio dall'abuso di sostanze, da forme di alcolismo, da forme di emarginazione derivanti da percorsi personali di questo tipo, da coloro che invece vivono percorsi di marginalità per motivi completamente diversi, che possono essere appunto di carattere familiare, di carattere psicologico, legati a forme di perdita di lavoro, di relazioni. E quindi la qualità, il tipo di intervento non può essere certo reso omogeneo. Per questo è necessario, ed è stato più volte richiesto, che si arrivi a rendere disponibile o concorrere a realizzare più strutture di piccole dimensioni, capaci appunto di accogliere queste persone. E il secondo elemento è il supporto a tutti coloro che a queste tematiche si dedicano per concorrere a realizzare percorsi non solo di sostegno, ma là dove è possibile anche di reinserimento e recupero. Capisco che questo discorso del reinserimento e recupero è alle volte un discorso che chiede dei tempi, delle risorse e delle competenze che l'amministrazione comunale non può certamente mettere in campo, ma quello che può fare è sostenere coloro che invece queste competenze, questa ambizione in qualche modo ha. Reperire le risorse che garantiscono il funzionamento e la continuità di queste azioni che queste persone svolgono. È vero che recentemente è stato integrato con 500 euro il contributo per l'uso dei buoni doccia a porta aperta, ma è anche vero che, per esempio, il funzionamento di alcune delle mense che abbiamo citato prima, in particolare quella della mensa di Croci, è legata esclusivamente alla, tra virgolette, carità collettiva. Si fonda su un volontariato diffuso e sulla disponibilità di persone. Io credo che l'amministrazione dovrebbe in qualche modo operare delle scelte di questo tipo. L'altra questione è una questione territoriale. Noi sappiamo benissimo che la città capoluogo è in qualche modo baricentrica anche rispetto al disagio, e questa vicenda interpella ciascuno di noi rispetto a percorsi di relazione, di costruzione, di sinergie con le altre realtà del territorio, intendo i comuni della provincia e la stessa amministrazione provinciale, perché capisco che alle volte l'obiezione posta dagli amministratori è quella di dire: ma noi ci dobbiamo fare carico anche di elementi che in qualche modo sono provenienti da altri comuni e che scaricano il loro bisogno qui dentro. Peraltro noi sappiamo che da qualche anno
con i piani di zona, questa progettualità intercomunale o territoriale è stata avviata, e quindi credo che sia opportuno, se non addirittura urgente, volgere anche questo tema rispetto al grave disagio sociale. C'è infine un discorso evidentemente che ci coinvolge tutto in termini di previsione e, se fossimo più capaci, anche di prevenzione di quelli che sono gli effetti sociali di un momento difficile come questo, e quindi la possibilità che questo disagio possa crescere, facendo crescere evidentemente la difficoltà non solo delle stesse persone ma anche di tutti quanti noi. Io credo che si tratti di un tema che ci connota prima di tutto nella nostra responsabilità, prima ancora che politica e etica, ma poi c'è la necessità di una scelta politica che attiene al fatto che l'esclusione non è soltanto o prevalentemente un fatto individuale o personale, ma è un fatto ovviamente che rileva un esito sociale di situazioni, di problematiche che ci interpellano. E da questo punto di vista la prossimità dell'amministrazione comunale è una prossimità che non può essere in qualche modo velata. Io insisto sul fatto che l'obiettivo è di questa delibera di indirizzo è convergere su una proposta che ci veda concordi nell'investire nel sostegno, nel supporto a coloro che in questi anni hanno costruito competenze ed esperienze in questo settore, recuperando i loro saperi e le loro storie.
Grazie consigliere Magatti. La discussione è aperta.